Sirena, su venite, eccoti qui. E paesi di Halloween, questo è Halloween, questo è Halloween.
Le lumere, antico segno di celtismo padano. Feste, fantasmi e zucche vuote.
Io sono quello che sotto il letto langue, ho mille denti e occhi rossi più del sangue.
Sotto le scale io spappolo i cervelli, dita come serpi e ragni fregati.
Perché degli italiani giovani, ma anche meno giovani, decidono ad un tratto di mettersi a festeggiare Halloween? Sì che improvvisamente non solo le città, ma anche i borghi più riparati della penisola si riempiono improvvisamente di zucche, di streghe e di folletti? Perché degli italiani giovani, ma anche meno giovani, che probabilmente neppure si ricordano di che cosa sia la Befana e ancora più probabilmente non hanno mai saputo cosa siano i fuochi di San Giovanni, decidono invece che fa proprio al caso loro una festa celtica importata dagli irlandesi negli Stati Uniti? Perché tutto ciò che non si presenta con connotati italiani può, in Italia, contare sempre su un'attenzione immediata e spesso con un successo travolgente? Fuochi, giobianne e zucche illuminate discendono dalla stessa matrice pre-cristiana e sono profondamente incistati nell'immaginario collettivo che la cultura celtica ha lasciato alla nostra gente. La tradizione di Halloween, di Samhain e del rapporto con il mondo dei morti non è una tradizione estranea alla nostra cultura. Tutta la Padania è ancora oggi piena di tradizioni antiche, come il mondo che hanno a che fare con il pane dei morti, con le cene apparecchiate per i morti, con le castagne lasciate sul davanzale o sul tavolo per i morti, eccetera. Da sempre e in tutti i nostri paesi, la prima notte di novembre continua a essere il momento di apertura della porta che collega il mondo dei vivi con quello dei morti. È Samhain, il capodanno celtico, che la Chiesa ha adottato e cristianizzato con ogni santi e con la sua ricorrenza dei defunti. Origini e simbolismi. L'anno celtico era suddiviso e cadenzato da quattro ricorrenze più importanti, dette feste del fuoco. La prima, Samhain, 1 novembre, Imbolc, 1 febbraio, Beltane, 1 maggio, Lugnasad, 1 agosto. Samhain o Samhain o Samhain o Samhain era la più importante. Essa cadeva nel mese lunare segnato sul calendario con il nome di Samonios, che significa il tempo della fine dell'estate, e costituiva anche il capodanno, con il quale finiva la metà chiara dell'anno e cominciava quella scura, ed era perciò simbolo di morte e rinascita. La datazione coincideva con il sorgere delle Pleiadi, ma anche era legata con una certa evidenza al ciclo pastorale. Samhain significherebbe riunione e sarebbe legato al momento di riconduzione degli animali nei ripari invernali e alla macellazione per l'inverno. Era perciò un periodo nel quale si doveva fare grande consumo di carni che non potevano essere conservate. Era in ogni caso la ricorrenza più importante dell'anno. Era il giorno delle grandi annunanze popolari e delle assemblee della comunità. Era perciò in tutti i sensi il momento della riunione e della congiunzione fisica e simbolica. Avveniva la morte rituale del re. Era il giorno in cui terminavano tutti i mandati elettivi e venivano eletti nuovi capi, vi si tenevano riti propiziatori dei raccolti futuri, con la simbolica uccisione dello spirito del grano dell'estate. Era il giorno della scadenza e del rinnovo dei contratti e degli affitti, che si è conservato nel San Martino cristianizzato il successivo 11 novembre, alla fine del periodo dei festeggiamenti del Samhain. Vi si tenevano giochi, discussioni, tornei, cerimonie religiose, banchetti rituali per invocare l'abbondanza ai festini dove l'allegria e l'ebbrezza erano di rigore. Si riteneva che nella notte fra il 31 ottobre e 1 novembre avvenisse anche l'amplesso rituale fra il dio padre Dagda e la dea madre Morrigan. Era il momento della congiunzione fra i due anni, il vecchio e il nuovo, e fra i due mondi, il visibile e l'invisibile, senza però appartenere né all'uno né all'altro. Il Capodanno celtico era un giorno al di fuori del tempo e dello spazio, tanto da permettere agli avi defunti, agli uomini viventi, ai discendenti che dovevano ancora nascere e alle creature non umane, dei, fare, demoni, elfi, eccetera, di mostrarsi nel mondo e di incontrarsi. In quel momento dell'anno si abbattono le barriere fra il mondo visibile e quello invisibile, che entrano in comunicazione. Gli abitanti dell'altro mondo possono fare irruzione sulla faccia della terra, ma gli umani possono entrare per un po' nel dominio degli dèi, degli eroi e dei defunti. I festeggiamenti di Samhain, solitamente, non duravano solo lo spazio di una giornata, ma come tutte le feste celtiche, avevano inizio una settimana prima del giorno indicato. Trovavano il culmine il 1 novembre e proseguivano per almeno una settimana, di solito fino al giorno 11. Per secoli la Chiesa Cattolica ha cercato di eliminare queste feste pagane, ma alla fine ha dovuto rassegnarsi alla loro forza e al loro profondo radicamento nell'animo popolare. Le ha solo in qualche modo esorcizzate cristianizzandole. Imbolc è diventato la Candelora, Beltane il Calendimaggio e Lugnasad San Lorenzo. Samhain è diventata la festa di ogni santi e dei morti, due ricorrenze distinte che ne hanno inglobato ed esorcizzato le due valenze più importanti. Uno, il legame con gli spiriti santi e con i defunti, e che hanno cercato di marginalizzare e di eliminare ogni riferimento e segno celtico. Il contatto con il piccolo popolo e l'idea di libero transito fra i due mondi. Samhain era una festa sostanzialmente allegra, come tutte le feste celtiche. Ogni santi è ancora una festa gioiosa e solo la vicinanza con il 2 novembre la fa diventare mesta, acquisendo una tristezza tutta meridionale, sconosciuta al mondo europeo più antico. Il rapporto con la morte dei popoli celtici era sereno, quasi scanzonato. La paura della morte, dei morti e dei cimiteri, è merce di importazione mediterranea. Fino a gran parte del Medioevo, i cimiteri erano spazio normale della vita comunitaria. In molte ricorrenze ci si andava per stare con i morti, banchettare e fare festa con loro. Nel 1231 il Concilio di Rouen proibisce di danzare nel cimitero o in chiesa, pena la scomunica. Un altro concilio, nel 1305, proibisce di danzare nei cimiteri, di giocarvi a qualunque gioco, vieta i mimi, ai giocolieri, agli esibitori di maschere, ai musicanti, ai ciarlatani di esercitare il loro mestiere. Analoghi divieti continuarono a essere emanati un po' dovunque, fino alla fine del XVII secolo. Di queste antiche consuetudini resta l'uso di portare fiori sulle tombe. In quei giorni di freddo autunno, i Celti portarono nei cimiteri fiori a profusione, forse secchi, forse coltivati in serre, per alludere all'aldilà come paradiso. La parte più allegra dell'antica Samhain si è mantenuta in Halloween, la festa che nei paesi irlandesi e anglosassoni precede ogni santi. La sera del 31 ottobre, allegre brigate, soprattutto di bambini, si mascherano e visitano chiassosamente le case del paese per chiedere dolci e regali, in mancanza dei quali faranno schiamazzi o imbaratteranno di schiuma di sapone i vetri delle finestre. Il segno di andare in giro mascherati da mostri, streghe e folletti riprende l'antica pratica del travestimento rituale, che era utilizzata dagli sciamani che, ponendosi al di fuori delle regole conformistiche della società e assumendo sembianze di esseri soprannaturali, si mettevano in comunicazione con la realtà spirituale. La forza simbolica di questa tradizione è tale che neppure protestanti, nella loro furia antipagana, si sono azzardati a tentare di cancellarla, ma l'hanno inglobata nei loro riti. In talune parti dell'Europa settentrionale, il 1 novembre è considerato il primo giorno dell'anno anche fino agli inizi del XX secolo. Il termine Halloween è molto significativamente la contrazione di All Hallowed Soul, tutte le anime sante, o di All Hallows Eve, sera di tutti i santi. Il segno più popolare, noto e diffuso di questa notte di unione fra i mondi, è una zucca svuotata, intagliata e contenente una candela accesa che è detta il Jack o Lantern nei paesi anglosassoni e, come vedremo, lumera in Padania. In taluni casi, assieme alle zucche, vengono anche usati i ravizzoni in Scozia e grosse rape nel Canton Ticino. Si tratta, in ogni caso, di figurazioni che imitano la forma e nelle fattezze dei teschi. Grandi orbite, apertura nasale e bocche aperte in cui sono evidenziati i denti. È una sorta di ridicolizzazione e demistificazione della morte. Un messaggio che suona del tutto normale in una festa che afferma l'intercomunicazione fra i due mondi, dei vivi e quello dei morti. La testa tagliata aveva, come noto, una grande funzione rituale e simbolica presso i Celti, che conservavano i capi recisi degli avversari, quelli più valorosi, e delle persone più importanti, ritenendo che la testa fosse la vera sede dell'anima e che, così facendo, si potesse trattenere presso di sé o appropriarsi delle caratteristiche migliori del morto. Le teste, scarnificate o conservate in vasi di olio, venivano tenute presso templi o abitazioni, quasi sempre in posizione dominante o agli ingressi degli edifici. Usavano anche a catastare teschi perché si pensava che il morto appartenesse, per un certo tempo, a entrambi i regni, per quanto nessuno poteva dirlo. Il rispetto che gli veniva tributato consentiva al cranio di profetare a beneficio del rimasto in vita. Egli poteva inoltre, se riverito, irradiare su di loro certe energie paradisiache. L'ossario, con i suoi teschi accatastati, è più che una forma di sepoltura. La vicinanza dei teschi è tale che la loro ombra dell'aldilà cade sui vivi. Il rispetto per le teste tagliate impediva e impedisce che esse potessero essere impiegate per azioni fortemente simboliche, ma sostanzialmente dissacranti, come quelle delle feste e delle bulle di Samhain. I teschi degli ossari venivano dipinti con colori rituali ed erano al centro delle cerimonie religiose, ma solo dei loro surrogati potevano andare in giro ed essere impiegati in azioni giocose. Infatti, l'utilizzo irriguardoso delle teste tagliate, vere, era uno dei jays, dei tabù, e i più terribili rispettati dalle comunità celtiche. Questo spiega il successo e l'incredibile durata nel tempo dell'uso giocoso delle zucche intagliate a testa di morto. Caratteri delle lumere padane. Nella pur rapida ricerca effettuata sulle lumere impiegate in Padania, sono emersi con grande chiarezza tutti i caratteri presenti nelle analoghe manifestazioni anglosassoni. Risulta sicuramente primario il rapporto con la notte del 1° novembre e molto spesso con i giorni che lo precedono e lo seguono. In un caso il rito ha addirittura inizio alla fine settembre e in un altro è stato indicato con sicurezza che continuasse fino all'Epifania. Si è trovata però una sola testimonianza, raccolta a San Daniele del Friuli, di lumere impiegate in altro periodo, collocato a metà estate. L'antico legame con banchetti rituali, libagioni e pasti da consumare con i defunti è confermato dalla grande resistenza delle usanze di confezionare dolci speciali, detti localmente pan dei morti, ossa dei morti, eccetera, e di apparecchiare la tavola per i morti la sera del 1° novembre, che si riscontrano un po' dovunque. Sulla condivisa ritualità si sovrappongono diversi dettagli locali, sempre però caratterizzati dall'impiego di cibi semplici e poveri. Si tratta a volte di scodelle di latte e castagne, piatti di caldarroste e bicchieri di sidro, fino ai semplici recipienti di rame riempiti d'acqua per placare la sete dei morti. La preparazione delle lumere segue linee estremamente omogenee. Si tratta innanzitutto di una incombenza sempre affidata ai bambini e sotto la direzione degli anziani. La zucca viene svuotata, vengono incisi i buchi degli occhi, del naso e della bocca e vi viene introdotta una candela. I diversi dettagli estetici sono solo in funzione dell'abilità dei giovani esecutori. Tutti gli intagli possono essere semplicemente triangolari o più artisticamente arrotondati. Nei casi più elaborati, la bocca viene arredata con l'inserimento di stecchini o di semi infilati in forma di denti. Alcune testimonianze indicano che qualche volta venivano realizzate anche delle orecchie, fatte con semi di gran turco, penne di galline, pezzi di formaggio o scampoli di stoffa. Le zucche sono spesso utilizzate per fare scherzi, per spaventare i bambini, le donne che si recano al lavatoio, le vecchiette che vanno al cimitero, lungo i sentieri e negli angoli più bui. Altre volte sono tenute in mano e portate in processione da giovani e meno giovani, portate in giro dai ragazzi infilati su bastoni, condotte bussando casa per casa per spaventare la gente, o tenute in mano e portate per strada da ragazzi coperti da tele bianche a mo' di mantello. Oltre che per spaventare la gente e organizzare burle, le lumere vengono anche collocate lungo le strade, vicino alle chiese e ai cimiteri, per illuminare la strada alle anime e far loro ritrovare il cammino da un mondo all'altro. Esse hanno anche una funzione decorativa. La sera del 31 ottobre vengono accese dai bambini di casa e poste sui davanzali delle finestre, sui balconi, sulla porta di accesso, sui piloni dei cancelli, sui muretti attorno alla casa. In alcuni casi la loro funzione estetica assume proporzioni notevoli. Zucche illuminate di medie dimensioni erano messe in paese a tutte le finestre di casa e una molto più grande davanti alla porta principale. Ed erano posizionate ad effetto lungo i tratti dei fiumi. In alcune campagne del Canavese venivano appese ai rami degli alberi. Una particolare concentrazione di simboli si trova anche in usanze friulane. I semi, nascosti nell'operazione di svuotamento della zucca, venivano conservati per la semina dell'anno successivo. Questo è un passaggio da un tempo all'altro. E le candele venivano lasciate accese tutta la notte per sciogliere e rendere più dolce e gradevole la polpa rimasta all'interno, che serviva da nutrimento per i morti. In ogni casa si preparava una zucca e ognuno per ognuno dei morti che si voleva ricordare. A volte si lasciava infilata nella zucca una lettera a loro destinata. E la mattina si controllava dallo spostamento degli oggetti se le anime erano effettivamente passate e se avevano gradito l'accoglienza. L'impiego sistematico delle lumiere è continuato, secondo quasi tutte le testimonianze raccolte, e con gran vigore fino agli anni 50, e da allora continuato ad affievolirsi. Ha ritrovato una certa fortuna in tempi più recenti grazie all'acquisizione di abitudini di importazione americana, di cui però si è smarrito l'antico legame con la nostra tradizione. Secondo gran parte delle testimonianze raccolte, le zucche scavate e illuminate venivano chiamate lumere in Lombardia e in Emilia e in Piemonte, lumere nel Veneto occidentale, lumazze nel Polesine in Romagna. È stata anche raccolta testimonianza di alcune limitate varianti locali che li indicano come teste da mort a Biella e morte secche a Lucca. Si tratta soprattutto in questi ultimi casi di denominazioni che rafforzano il legame con l'originario simbolismo delle teste tagliate dei Celti.
Ricca di sorprese si rivelerà.
Lì davanti a te, dentro quel bidone c'è una brutta faccia che ti assalirà.
Questo è Halloween.
Potrino.
E mamma bro.
Hai paura?
Ma stai paura. Meglio poi scappa via. Qui si vive la magia. E una tanto di mia.
Urlo che tu, grido sempre più.
Questo è il nostro Halloween.
Io sono il clown dall'incredibile faccia.
Posso sparire senza la scimmaccia?
Sono la paura quando credi chi sei. Sono il vento dai capelli tuoi.
Io sono l'ombra che di notte va. Semino il panico in città.
Questo è Halloween, questo è Halloween.
Fantastica, ricca di sorprese si rivelerà.
Siede fra un cielo, spirito di morte, può forte capo dalla pelle d'alterrò. Questo è Halloween, ed insieme a noi, forte in arco a chi è speciale più di voi. C'è che il vede, passo di zucche di date, fai per il danzo bravo. Questo è Halloween, questo è Halloween, 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 Halloween.
La ballata della zucca con noi.
Halloween, Halloween.